Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi di 6 febbraio. Prima notizia è Pronesti Max. Buongiorno, beccato live. Succede ogni tanto di fare le live con persone che non sono mai riuscite a farle o che sono contenti di fare live, però sapete che questa zuppa la potete vedere sempre sul sito nicolaporro.it in differita quante volte volete. Allora, il tema fondamentale della giornata è evidentemente il decreto sicurezza dal punto di vista politico, dal punto di vista invece di costume è l'apertura delle Olimpiadi. Partiamo dal decreto legge e dal disegno di legge presentato dal governo ieri al Consiglio dei Ministri, che si compone di 33 articoli, quindi è piuttosto complicato il decreto legge, e un disegno di legge di 29 articoli. Vi segnalo subito all'inizio che vi è anche una serie di norme che riguardano il ponte di Messina, di cui si occupa giustamente Mario Sechi nel fondo di apertura del suo quotidiano Libero, perché è un tema economicamente molto importante, dovrebbe sbloccare alcune impasse in cui si trova il ponte. Liquidato così con Sechi il tema fondamentale, cioè che quello che riguarda veramente anche l'economia italiana, andiamo invece sui temi fondamentali per la sicurezza, non per l'economia, che sono quelli tenuti nel decreto sicurezza. Intanto c'è questo fermo preventivo con informazione obbligatoria al PM delle persone che sono state e come si dice, fermate, ma vi segnalo che per fermare una persona bisognano che ci siano grandissimi, gravi indizi e poi comunque ci sia l'autorità giudiziaria che dia il consenso. Inoltre c'è uno scudo penale e evidentemente qui inizialmente pensato soltanto per i poliziotti, poi è stato esteso a tutti quanti i cittadini italiani, nel senso che non si iscrivono subito nel registro di indagati coloro che in maniera manifesta hanno una causa di giustificazione per la loro legittima difesa. E insomma, e devo dire la verità, intanto Stefania Marchisio, pure un'altra che mi prende in diretta, buongiorno Stefania, e quindi secondo capitolo di questa vicenda. Terzo capitolo fondamentale di questa vicenda è il coltello, e lì saranno cavoli perché non si potrà più girare con i coltelli superiori a 8 centimetri, perché saranno di per sé considerate armi improprie e sarà un illecito penale. Anche per chi non si ferma ai posti di blocco. Io mi chiedevo e pensavo fosse già prima un illecito penale, però hanno reso più dura questa normativa, diciamo, si potrebbe chiamare norma Rami, vi ricorderete, con lo scooter che non si fermò. E per quanto riguarda il coltello, si prevedono multe per i genitori dei ragazzini che se ne fregano di questa norma e quindi, essendo loro irresponsabili, si fa cadere la responsabilità sui loro genitori. Andiamo subito ai commenti, evidentemente, su questa vicenda. E qui, a parte i commenti, diciamo, dei giornali di destra che sono piuttosto soddisfatti di questa cosa e mettono anche in evidenza Giorgia Meloni, che ieri da Del Debbio dice che si è sentita indignata dalla scarcerazione di uno degli aggressori, dei poliziotti. Ha detto: ma come? Devo dire la verità che voi nella zuppa questa cosa la sentite più volte. Diciamo che la Meloni ha seguito la zuppa su questo, e cioè: ma come? Un poliziotto che spara per legittima difesa gli dai l'omicidio volontario? È un delinquente che prova a menare un poliziotto, gli dici lesioni e poi lo lasci subito a casa? Beh, insomma, è un po' diverso. Però sulla vicenda della sicurezza c'è una doppia critica che però è veramente contraddittoria da parte della sinistra, e ve lo dico perché è contraddittoria in maniera plateale, non è una mia interpretazione, perché c'è un punto, diciamo, di critica che arriva dai fattoidi. Il fatto dice: ora arrestano pure se non è fatto niente, come in Turchia, Cina, Russia e Israele. E Travaglio dice che si tratta di una roba incredibile, e che peraltro si stupisce molto della moral suasion che viene fatta dal Quirinale, quindi attacca di fatto il Quirinale dicendo: ma non esiste che il Quirinale si metta a fare le leggi col governo. Il Quirinale può bocciarle le leggi, ma non può contribuire a fare moral suasion sulle leggi del governo perché in quella maniera non potrebbe mai bocciarle. Quindi critica, diciamo, questa specie di navetta informale che c'è tra Palazzo Chigi e Quirinale per cercare di fare norme che siano costituzionalmente accettate dal Quirinale. E questo è diciamo, un punto di vista, diciamo, legalitario di Travaglio, che resta però nell'idea che questa sia una norma incostituzionale e che siamo arrivati al livello della Russia, della Cina e della Turchia. Vabbè, chissà perché non citano anche la Corea. E dall'altra parte però invece c'è la critica di Musolino, della Repubblica, dei magistrati, cioè una roba che non serve assolutamente a nulla, cioè sono soltanto slogan. Allora ci dovete spiegare se queste sono norme liberticide o sono soltanto slogan, cioè bisogna, le due cose non possono convivere, cioè se la sicurezza così come è stata cambiata è come in Russia è una cosa gravissima, se invece è uno slogan che non serve a niente, teoria Repubblica e segretario generale di magistratura, insomma dell'area di sinistra di magistratura, è un'altra vicenda, cioè sono solo paccottiglie elettorali che non servono a nulla per risolvere i problemi. Vabbè, questo è diciamo, il contrasto tra destra e sinistra. Molto bello il pezzo oggi di Giuseppe Culicchia, di cui ho letto anche un libro molto bello su Sergio Lamelli, mi sembra che era Sergio Lamelli, perché Culicchia è un uomo di sinistra, è un parente di un brigatista rosso che è stato ammazzato dai carabinieri, e quando ha visto quella scritta "Morte sbirre, più sbirri morti, più vedove, più orfani" a Torino, oggi lo ha commentato sulla stampa dicendo: "Io l'ho vista una vedova di un poliziotto morto, non so se l'avete visto voi", e fa una sparata giustamente rispetto a questi cretini irresponsabili che parlano così in maniera leggera, scrivono così in maniera leggera di uccidere un essere umano e compiacendosi di come orfani e vedove si devono comportare. Alessio Lamponi, a Ugo, a te e a tutti quanti i commensali che sono arrivati ora sul sito. Mitragliatore, Travaglio, se eravamo in Russia o in Cina non potrebbe raccontare le sue palle ciclopiche ogni giorno. Franco Veneziano, Travaglio fa meglio a fare il giornalista in Nord Corea. Però vi racconto che su questo, sul Politico Quotidiano di oggi, c'è un bellissimo pezzo di Alessandro Sallusti che vi inviterei a leggere riguardo appunto al supposto, come possiamo dire, securitarismo italiano, il numero delle manifestazioni che ci sono state tutti anti in governo. Sulle Olimpiadi, il Corriere della Sera decide di aprire le prime 5-7, anzi, le prime 7-8 pagine dedicate all'apertura delle Olimpiadi qua a Milano e a Cortina. Noi siamo tutti praticamente bloccati a casa perché, come è normale che ci sia quando c'è un evento di questo tipo, la città un po' si ferma e noi lamentiamoci sempre di tutto. Allora facciamo come i grillini che non volevano le Olimpiadi a Roma. E sulle Olimpiadi c'è la foto che gira per tutti i giorni di Mattarella che mangia con gli atleti, poi si parla di questa cena di questa sera, dell'incontro a Palazzo Reale qua a Milano, e non ci sarà Macron perché pare, secondo le indiscrezioni, non volesse essere piazzato accanto a Vance. Poi l'idea che Macron avesse degli impegni precedenti in agenda e che non potesse venire a Milano è il classico schiaffo di Macron all'Italia, non dire ci prendiamo per i fondelli. La notizia è: a Macron gli sta sulle palle l'Italia. Peraltro, lo notava qualcuno oggi in un articolo di politica estera, è l'Italia, con questo suo posizionamento vicino alla Germania, a Merz, rompe quel grande accordo franco-tedesco, prova a romperlo perché non è detto che si rompa, su cui è retta l'Europa dopo Maastricht. E Macron, da par suo, rosica come un pazzo i rapporti di Roma con Washington, i rapporti di Roma con Berlino. Insomma, è evidente che non vuol fare la comparsata a Milano, l'uomo che invitò Mattarella e tutti gli altri capi di Stato del mondo a Parigi per le Olimpiadi di Parigi, che furono sotto quella terribile nubifragio, e non salvarono nessuno se non la testa di Macron, perché era l'unico che stava al calduccio. Ma vabbè, chi se ne frega di Macron. Ma la cosa più divertente la tira fuori oggi la verità su il cosiddetto giallo Bulbarelli, e lo tira fuori Amadori, che in genere è sempre ben informato. Il giornalista della Verità dice che per la telecronaca è stato tolto questo Bulbarelli, che è il direttore di Radio Rai o di una radio delle Rai, perché si era permesso in conferenza stampa di svelare una piccola sorpresa che ci potrebbe essere questa sera e che riguarda il Quirinale. Il Quirinale si è arrabbiato, il Quirinale quindi ha detto: non sarà lui a fare la telecronaca. Questo è il tipico atteggiamento, non so se di Mattarella, ma dello staff di Mattarella, che sono degli astiosetti per cui pensano di essere alla corte del re e non al servizio della presidenza della Repubblica, peraltro servizio non solo ottimamente retribuito, ma che dura troppi anni rispetto a quello che prevede la Costituzione. Comunque non si può mai parlare male del Quirinale, pensate un po' voi se si svela quella che dovrebbe essere un segreto di questa sera, cioè l'ingresso di Mattarella con un tram guidato da Valentino Rossi all'interno della manifestazione. Sarà così, vedremo se sarà particolarmente divertente. Comunque pare che si sia offeso, dice la verità, e che quindi hanno fatto fuori il giornalista che avrebbe dovuto per la RAI seguire le cronache delle Olimpiadi. Sarebbe una cosa veramente clamorosa, ma non mi stupirei. Vannacci, il giorno dopo. Beh, intanto non danno grande peso a Vannacci, di Vannacci i sondaggi che sono stati pubblicati dalla Ghisleri su da Vespa, perché se fossero stati diversi, cioè positivi per Vannacci, avrebbe avuto grandissimo spazio sui giornali, perché la Ghisleri dice che vale l'1,6%, devo dire veramente misero se così fosse, io non penso che sia così basso, però vedremo, però la Ghisleri ne dà una valutazione bassissima ed è molto divertente perché ovviamente l'aspirante Patek non vedeva l'ora e sembra il maggiore artefice di questa operazione, dice: se loro si dividono, noi possiamo vincere. E racconta anche la sua nuova intesa Renzi con Conte. Però voi capite che tipo di coalizione è quella che porta Conte, Renzi, Schlein, Bonelli? Cioè, loro si potranno pure dividere questi a destra, ma pensate che carrozzone è questo di sinistra? Cioè, sono uniti ovviamente nella gestione del potere, perché è l'unica cosa che unisce Renzi a tutti questi altri, ma sul resto direi che piuttosto patetica questo accordo. Pucciarelli, invece, su Repubblica, che la posizione di Repubblica riguarda Vannacci, dice che giustamente il vero primo campo di sfida forte e che potrebbe avere una certa presa nel pubblico è la vicenda delle armi in Ucraina. E lì il generale o l'ex generale questa cosa non la sopporta, e su questo c'è, è inutile nascondersi, un grande pezzo della destra che vedete anche sul nostro giornale online, che non è così filo ucraino e che quindi potrebbe seguire il Vannacci in questa sua logica antimilitarista riguardo all'Ucraina, ovviamente. E su questo poi lui dice che non si dimette da parlamentare europeo, mi stupirei del contrario, anche perché nel caso di Vannacci, francamente, mi sembra che quei suoi 500.000 voti se li ha veramente presi uno per uno. Interessante il punto di vista della verità, perché vedete, un lettore scrive alla verità e dite: ma ragazzi, ma che siete matti? Ma avete detto che Vannacci, il mondo al contrario, vi piaceva tanto e adesso fate tutti sofisticati su questo Vannacci? Chiede il lettore a Belpietro. E Belpietro dice: guarda, noi continuiamo a pensare che molte delle cose che ha detto Vannacci in questo libro le condividiamo e siano giuste, ma c'è un aspetto che noi non possiamo accettare, è che se si divide, se esce dal centrodestra Vannacci, si fa vincere la sinistra, e questo per noi sarebbe uno scandalo. Vi segnalo un'altra questione riguardo ad Epstein, perché si è molto parlato di Epstein sui giornali internazionali riguardo a Trump, ma il vero schizzo di fango di Epstein arriva oggi su Starmer, è il presidente, il premier inglese, che rischia di dimettersi e di essere fatto fuori, perché lui scelse nel 2024 come ambasciatore a Washington questo Mandelson. È stato un commissario europeo, è stato un grande testa d'uovo di Blair, cioè un uomo di sinistra che lui ha voluto utilizzare per avere buoni rapporti con l'amministrazione americana. C'è il fatto che Mandelson ne ha combinati tutti i colori con Epstein, foto di Mandelson in mutande, foto di Mandelson con le amichette, ma tutte queste cose avvenivano dopo la condanna del 2008, perché la prima condanna per sexual harassment è stata fatta nel 2008, e nel 2008 già uscirono delle cose terribili su questo Epstein. Lì non governava la destra, e come spesso avviene in America, quando governa la sinistra, i suoi magistrati che tutelano i loro amici non fanno scandalo mondiale. Però così fu lo scandalo mondiale, fu mantenuto basso, ma le cose che erano uscite erano pazzesche. E il fatto che Starmer abbia fatto finta di non sapere che Mandelson era coinvolto in tutta questa vicenda, oggi diventa un grande problema per il premier inglese, che rischia di perdere il posto perché anche i suoi stessi laburisti non lo seguono, oltre a ovviamente i conservatori che fanno polemica anche politica perché vorrebbero il cambio di governo. Il Wall Street Journal invece è veramente incredibile, racconta i rapporti tra Epstein e quel comunistello grandissimo e famosissimo che si chiama Chomsky, quello della rana bollita per intendersi, una specie di mito di tutti i marxisti del mondo, uomo che non trovava il denaro allo sterco del demonio e che detestava il sistema capitalistico e che poi nei confronti di Epstein aveva un atteggiamento, diciamo, più che amicale, visto che lo supportava in tutti i modi dopo che gli scandali erano usciti, dopo che le sue donne lo avevano denunciato. Cioè, una storia pazzesca questa roba di mettere il diavolo e l'acqua santa per i comunisti, ovviamente. L'acqua santa è Chomsky, Epstein avrebbe dovuto rappresentare il diavolo, che invece in quel caso così non veniva ritenuto. Ultima questione: sulle 24 ore di evasori fiscali in Italia, il direttore dell'Agenzia delle Entrate si chiama Carbone, uno molto serio, e dice una cosa molto grave, cioè che in Italia 200.000 persone sono evasori totali. Vedete, io mentre sulle evasioni hai evaso qualcosa, ma l'evasore totale è un fiore alla mignotta, cioè l'evasore totale è proprio il rapinatore, cioè non è che c'è un dubbio, ho sbagliato, non ho sbagliato, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi e hanno fatto tutto nero. Beh, insomma, sono tanti, 116.000 non hanno presentato la dichiarazione dei redditi nonostante dovessero, e 86.000 italiani invece hanno fatto tutto in nero, per cui neanche era possibile presentare una dichiarazione dei redditi perché guadagnavano solo in nero. Bisogna sempre vedere di che cifre stiamo parlando, immagino non elevatissime, e bisogna sempre ricordare che in Italia ci sono 17 milioni di contribuenti. Se uno si è fatto fare 6.000, 7.000, 8.000 euro all'anno di come se, collaborazioni tutte in nero, non presentando la dichiarazione dei redditi, insomma, io lo trovo uno scandalo molto relativo. Insomma, in questi numeri bisogna sempre guardare le cose con precisione. Ci vediamo alla ripartenza, Simone Gallo sicuramente, e se, un sacco di gente alla ripartenza. Vi ricordo che inizierò alle 10:30 con Cruciani, proprio puntuale, puntuale, non un minuto di sgarro, perché abbiamo una giornata pienissima che finisce alle 13 nella mattinata con un exploit di Beatrice Venezzi, quindi non ve la perdete, e poi si riprende pomeriggio alle 4 con il podcast di Oara Borselli, e si finisce alle 19:30-20 con l'intervista piano, diciamo più attuale di così, si muore. Quindi il 12 febbraio non mancate, se non venite cancellatevi, se non venite e volete vederla, tutto in streaming sia sul mio sito sia sul sito del TG.com, nostro partner straordinario. Qua chi è che dice? Max Ubertini, la ripartenza è vicina, siamo pronti ai blocchi della ripartenza. Grande Max, un abbraccio. Noi ci vediamo ovviamente questa sera con 10 minuti e sul sito nicolaporro.it e su politicoquotidiano.it tutte le notizie di politica e di attualità della giornata.